Ed eccomi qui, un caro saluto a te che mi stai ascoltando e mi stai seguendo in questo podcast dedicato all'architettura e al design. Come sempre iniziamo subito con un ciao, io sono Daniele, sono un architetto e questo è il podcast Storie e Curiosità Notturne sull'architettura. Oggi ti voglio parlare dell'edificio che ritengo più bello in assoluto, quello che io amo di più, quello che ho studiato anche di più ai tempi dell'università. Oggi parliamo del Pantheon che sta a Roma. Il Tempio fu originariamente costruito da Agrippa nel 27 a.C., ma venne distrutto da un incendio nell'80 d.C. Fu ricostruito da Domiziano e bruciò di nuovo nel 110 d.C. e infine venne riedificato da Adriano. Poi ci furono alcuni restauri sempre nel periodo romano sotto Caracalla e sotto Settimio Severo, ma fondamentalmente da quegli anni fino a oggi la sua forma e la sua dimensione si è mantenuta inalterata. Quindi veniamo a noi, perché secondo me questo è l'edificio più bello del mondo? Perché visitarlo significa vivere un'esperienza mistica, al netto ovviamente della confusione dei turisti che possono inquinare questa esperienza, ma se facciamo uno sforzo di immaginazione, ci caliamo nell'antico romano impero, e entriamo nel Pantheon, noi entreremo nella casa degli dei. Infatti, Pantheon significa la chiesa degli dei romani, perché come sappiamo erano politeisti, adoravano tantissimi dei, e quella era la loro casa. E quella anche era l'architettura che loro potevano immaginare come un luogo in cui comunicare con gli dei. Quindi capite già che l'impianto strutturale architettonico di questo edificio era stato creato, ideato, progettato per poter parlare con gli dei. Era una specie di cellulare antico che ti permetteva di comunicare con loro. Quindi ogni percorso, ogni singolo elemento era pensato per gli dei e per gli uomini che volevano comunicare e onorare queste divinità. Iniziamo il percorso immaginario che dalla piazza antistante ci porta all'interno dell'edificio. Per prima cosa noteremo delle colonne, sono 16 in tutto, e sopra queste colonne enormi, sproporzionate, altissime, grandissime, in granito, c'è un timpano. Un timpano che ci ricorda il Tempio di Partenone in Grecia. Varcare i primi gradini, entrare all'ombra di queste colonne, significa quasi attraversare una foresta, il simbolo di una foresta. E se ci ricordiamo un po' di letteratura italiana, è un po' come Dante che si perde nel bosco prima di entrare all'inferno. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai una selva oscura. Cosa mi indica? Cosa sta a indicare? Cosa ci voleva dire Dante in questa frase? Che lui si trovava nel mezzo del cammin di nostra vita. Era a 35-40 anni, insomma, nel mezzo del cammin della sua vita, a metà anni, e si ritrovava perso. E il bosco, la selva oscura, è ciò che ci rappresenta il pronao, quindi queste 16 colonne con un timpano in cima, ci rappresenta un po' la sensazione di essere persi, di non saper bene dove andare, di cercare una meta. E questa meta non ce la può dare nessun altro che un Dio che si trova oltre a questa selva. Varcata la selva delle colonne corinzie, arriviamo a un enorme portone in bronzo, il più antico accesso romano. Le porte sono originali, in bronzo, e sono altissime, sproporzionate rispetto alla dimensione dell'uomo. Perché? Perché qui ci vogliono dire che non entrerai in un'abitazione umana, ma entrerai nel tempio e nella casa degli dei. quindi è tutto più grande, ti fa sentire piccolo, ti fa sentire minuscolo, inutile, debole. Una volta varcato il portone in bronzo, ecco entrare nella casa degli dèi. E come hanno pensato potesse essere questa casa gli antichi romani? Beh, aveva la forma più perfetta che esista. È una sfera. Varcata questa soglia, noi entriamo in una sfera perfetta da un diametro di 43 metri quadrati circa. Questa sfera è la rappresentazione dell'universo, del mondo, di tutto ciò che esiste. E noi stiamo entrando dentro. È la rappresentazione della realtà. E qui è il luogo in cui poter dialogare con le divinità. Notate come l'architettura di questa costruzione è totalmente differente dalle nostre chiese, che non sono rappresentative di un mondo, ma servono a raccogliere le persone per assistere a un evento religioso. Qui no, il Pantheon è concettualmente diverso ed è una novità ancora oggi ineguagliata. Ma parliamo di più su questa sfera. A un occhio distratto che entra per la prima volta all'interno del nostro edificio non riuscirà a percepire in maniera, diciamo, consapevole di essere all'interno di una sfera, ma quello che vedrà sarà una bella cupola enorme, grandissima, con un foro in alto e, diciamo, uno spazio circolare su cui questa cupola è appoggiata. Ma inconsciamente percepirà le proporzioni che sottendono questi spazi, che appunto, come abbiamo detto prima, sono di una sfera perfetta. Non ne avrà, diciamo, la consapevolezza, ma ne percepirà le sensazioni, le dimensioni, le proporzioni e farà sì che il suo stato d'animo incomincerà a mutare. Ed ecco che è un'architettura capace di farti cambiare il tuo stato d'animo man mano che ne prosegui, che ne varchi la soglia e ne entri sempre più dentro. Questo è ciò che il Pantheon ti regala come uno stato emotivo. In più ci sono delle enormi, grandissime innovazioni tecnologiche. La prima fra tutte è la realizzazione di questa cupola, che è enorme. Per secoli e millenni questa è stata la costruzione più grande del mondo occidentale e anche orientale. È realizzata in calcestruzzo. Che cos'è il calcestruzzo? È quello che noi chiamiamo oggi cemento. Lo usavano in maniera molto invasiva, ovunque lo usavano gli antichi romani. Sono loro che hanno creato il cemento. Ma noi sappiamo che per costruire una cupola così grande serviva anche del cemento armato, cioè con degli inserimenti di ferro per far sì che il cemento non si spaccasse. Perché è vero che il cemento è molto resistente, ma è molto fragile se invece che schiacciarlo noi lo spezziamo come un pane. E quindi era molto poco adatto per realizzare una sfera. Ma qui l'ingegno degli antichi romani è riuscita a superare il limite tecnologico del calcestruzzo, ovvero sia su questa enorme base circolare dalle mura molto spesse hanno innalzato una cupola che alla base del cilindro è molto spessa e più si alza di quota si stringe e si assottiglia, diminuendo così il suo peso. In più, nella cima, hanno anche aggiunto all'interno del calcestruzzo degli elementi che lo alleggeriscono ulteriormente, come dei piccoli vasi di coccio, in maniera tale che il peso sia sempre minore, più ci si alza e meno pesa. Ma ecco che poi, invece che chiudere la nostra bellissima cupola, hanno lasciato aperto un oculus, proprio un cerchio, che ti permette di collegare il cielo con l'interno del tempio. E questo è quell'elemento che farà sì che una semplice cupola si trasformi in un occhio di Nettuno che guarda il mondo attraverso il cielo. Quell'oculus è proprio come un ponte radio tra noi uomini e gli dèi che stanno nel cielo. È l'elemento naturale che entra all'interno dell'architettura. Non c'è un vetro di protezione, è proprio un foro. La pioggia entra tranquillamente e bagna il pavimento, che ovviamente ha degli scoli per far defluire l'acqua che entra quando piove. Ma questo oculus fa un effetto particolare, perché permette anche al sole di entrare come fosse un potente faro che va ad illuminare alcune zone particolari del Pantheon in base alla ora della giornata e in base alla stagione, quindi alla sua inclinazione. Questo crea un effetto ancora più mistico, aumenta a dismisura quell'esperienza mistica che tu hai quando provi ad entrare in questo edificio. La cupola non è una semplice cupola liscia, ma sempre nell'ottica ingegneristica degli antichi romani è cassettonata. Cioè, cosa significa? Che ci sono dei cassettoni, cioè degli scavi di forma rettangolare che vanno un po' a movimentare la superficie interna della cupola. Questo anche nell'ottica di alleggerirla ulteriormente. Ma ecco che l'occhio fino dei progettisti, dei costruttori romani, hanno fatto sì che scegliessero una forma particolare. Questi cassettoni non sono proporzionati uguali, ovvero sia, man mano che si elevano in quota e raggiungono quindi l'apice della cupola, diventano più piccoli. Ma le loro scanalature interne non sono simmetriche, ma seguono il percorso della luce. E come si fa a scaricare il peso di questo enorme cumulo di calcestruzzo della volta? Non è un'operazione semplice, perché tenderebbe a slabbrare i muri perimetrali, tenderebbe, diciamo, a farli cadere verso l'esterno, no? Perché il peso non cade perpendicolare, ma tende a spingere verso l'esterno queste pareti di contenimento della cupola. Ed ecco che quindi hanno creato delle volte, quindi degli archi di scarico del peso, che a sua volta all'interno di questa struttura determinano delle nicchie in cui vi erano alloggiate le statue degli dei. In effetti, all'interno del Pantheon c'erano delle bellissime statue in bronzo, che però nel 600 vennero smantellate e fuse per poter erigere il baldacchino che sta sull'altare dentro la chiesa di San Pietro, sempre a Roma. E famoso è il motto, dato che era il Papa Urbano Barberini a ordinare questo scempio, famoso è il motto: ciò che non fecero i barbari lo fece Barberini. Nel 608, con Bonifacio IV, il Tempio passò al culto cristiano e divenne una chiesa dedicata a Santa Maria. Nonostante questo cambio tipico di quegli anni, di quei secoli, di destinazione d'uso, era impossibile per la Chiesa romana trasformare quel tempio pagano in una chiesa, perché nonostante avessero tolte le statue degli dei, nonostante avessero sbaraccato e fuso tutto il bronzo pregiato che c'era all'interno e quindi reso anonimo l'edificio, per poi installarvi tutto ciò che serve per far funzionare una chiesa, non si poteva smantellare la natura stessa di quell'edificio, che era un tempio per gli dei, un luogo per comunicare con il cielo. L'impronta che gli antichi romani avevano dato a questo edificio era immortale, tant'è che questo è l'edificio più copiato nel mondo. Lo troviamo ovunque, lo troviamo in tutte le chiese dal 500, dal 1500 in poi, ma lo troviamo anche in architetture inaspettate, come per esempio il museo di Rovereto, il MART, dove Mario Botta ha realizzato questa moderna architettura per raccogliere le opere d'arte contemporanee, ma al suo interno c'è una sfera dello stesso diametro del Pantheon. Lo troviamo in America, lo troviamo in Russia, lo troviamo ovunque. È stata l'architettura che più di tutte ha ispirato gli architetti dei secoli successivi. D'altronde era impossibile non copiare, non lasciarsi ispirare da questa architettura, realizzata con lo scopo di parlare agli dèi. Niente di più alto fu mai pensato dall'uomo in campo architettonico.